Switzerland is seeing very directly in its own Alps the direct effects of climate change.
Osservando le sue Alpi, la Svizzera assiste agli effetti diretti del cambiamento climatico. Quindi non sono solo gli scienziati che spiegano alla gente i pericoli che corriamo, ma anche l'esperienza diretta. E il popolo svizzero interviene chiaramente su questo tema. Parola del professor Nicholas Stern, economista che 20 anni fa scrisse lo studio che porta il suo nome. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Il rapporto Stern sull'economia del cambiamento climatico, 20 anni fa esatti, segnò uno spartiacque sul tema del riscaldamento globale e sulle sue conseguenze economiche. Commissionato dal governo britannico, fu oggetto di acceso dibattito in tutto il mondo. Stern sosteneva che il costo dell'inazione era di gran lunga superiore al costo dell'azione per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Pochi giorni fa l'Unione Europea ha diffuso il suo documento annuale sul tema e la situazione sembra addirittura più grave delle previsioni meno rosee. Altri climi ha raccolto le considerazioni di Vandana Shiva, ambientalista e attivista politica indiana di fama mondiale. Pochi giorni fa è stato pubblicato il suo nuovo lavoro, Slow Living, cosa possiamo fare noi come individui quando si parla di cambiamento climatico. Per ora il suo saggio è disponibile solo nelle librerie indiane, ma è reperibile sulle piattaforme di vendita online. Ne parleremo. E parleremo anche di Giovanni Segantini. Il museo parigino Marmottan Monet ospita una mostra decisamente unica. Voglio vedere le mie montagne, è il titolo dell'esposizione. Le sue montagne sono anche le nostre. Il lavoro di Segantini e il suo rapporto con Parigi saranno raccontati ad altri luoghi dalla curatrice Gabriella Belli e dalla specialista Diana Segantini. Infine, la cartolina arriva dal Piemonte. Parleremo del riccio, della perdita del suo habitat e delle conseguenze di ciò. Pro Natura lo ha eletto animale dell'anno e le Poste Svizzere gli hanno anche dedicato un francobollo disponibile nelle filiali da pochi giorni. Privilegiare la qualità di vita rispetto alla quantità è quanto suggerisce l'attivista Vandana Shiva nella sua ultima pubblicazione, disponibile per ora solo nelle librerie del suo paese, l'India, e sulla piattaforma della casa editrice Rolly Books. Un testo decisamente originale, un manuale pratico ed efficace che contiene addirittura suggerimenti alimentari. Sono indicate alcune ricette, oppure come vestirsi in modo consapevole e rispettoso dell'ambiente. Dunque è anche nostra responsabilità fare del nostro meglio per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico. Cosa dobbiamo fare allora?
I think the first thing we have to do is have a change in paradigm, because in the age of fossil fuel, which is the age of the industrial revolution.
Penso che la prima cosa che dobbiamo fare sia un cambiamento di paradigma, perché nell'era dei combustibili fossili, che è l'era della rivoluzione industriale, la velocità era privilegiata. La velocità è tutto ciò che i combustibili fossili ci hanno dato. La caratteristica esteriore della velocità sono state le emissioni che hanno causato l'impatto climatico. Quindi, se ciò che abbiamo guadagnato è stata la velocità, ciò che abbiamo perso è stata parte della capacità del pianeta di autogestirsi, di organizzarsi. Dopotutto, per 4 miliardi di anni, questo pianeta ha mantenuto le sue temperature, ha mantenuto il suo livello di azoto, di anidride carbonica e di ossigeno. Ed è solo durante l'era dei combustibili fossili che tutto questo è stato sconvolto. Ho definito il cambiamento climatico il disturbo metabolico della terra vivente.
Come posso essere responsabile e agire quando molti governi o grandi imprese non intraprendono nessuna azione? Qui in Svizzera, ad esempio, c'è una forte attenzione al tema, siamo consapevoli delle conseguenze climatiche, il rischio può essere la rassegnazione. Ma come? Noi ci impegniamo e altrove no. Perché andare avanti allora?
Switzerland shows a clear way because Switzerland has decentralized participatory democracy.
Penso che la Svizzera indichi una strada chiara, perché la Svizzera ha una democrazia decentralizzata e partecipativa. La gente vota su tutto. Ricordo gli anni in cui la questione degli OGM è stata votata dai cantoni e poi è stato imposto un divieto di 5 anni e in seguito il Parlamento ha rinnovato il divieto. Quindi la Svizzera è solita usare quella forma di democrazia che collega la volontà del popolo alle azioni del governo.
Switzerland used to use that democracy that links the will of the people to the actions of government.
Nel suo ultimo libro, signora Shiva, lei parla di cultura lenta, alimentazione lenta. La parola slow, lento, è nel titolo e in quasi tutte le pagine. Dunque è la parola chiave. Perché?
Fast mindlessness to slow mindfulness. That is the recipe. Whether it's slow food or it's slow clothing.
Sì, voglio dire, se c'è un cambiamento di paradigma dalla spensieratezza del passato alla consapevolezza slow, ecco, quella è la ricetta. Che si tratti di alimentazione lenta, di abbigliamento consapevole, di chi siamo e dove ci troviamo, di rispetto del denaro e dell'economia, di azioni coerenti e meditate. La consapevolezza e la compassione devono tornare in primo piano. Ho una formazione in fisica e ciò che Einstein ci ha dato è stata la teoria della relatività generale, secondo cui spazio e tempo sono totalmente interconnessi e si trasformano l'un l'altro. Quindi più cerchiamo di guadagnare in tempo, più perdiamo spazio. Perdiamo spazio per le relazioni, perdiamo spazio per la compassione, perdiamo spazio per l'affettività.
We lose space for relationship, we lose space for compassion, we lose space for thoughtfulness.
Perché non possiamo permetterci di abbassare la guardia quando si parla di biodiversità?
We can't afford to let biodiversity be ignored, because biodiversity is how a living planet manages its systems.
Non possiamo permetterci di ignorare la biodiversità, perché la biodiversità è il modo in cui il pianeta vivente gestisce i propri sistemi. Sapete, in fin dei conti, ciò che regola la temperatura, ciò che regola il clima, è la vita del pianeta e quella è la biodiversità. La biodiversità è la diversità dei sistemi viventi e non possiamo permetterci di perdere quella diversità, perché quella diversità non è solo ciò che si auto-organizza. La diversità è la fonte delle alternative. Siamo nel bel mezzo di questa guerra insensata in Asia occidentale e anche in India non riusciamo a procurarci il gas da cucina. Fortunatamente io ho installato il biogas e abbiamo molte alternative ai combustibili fossili. Ecco perché non possiamo essere incuranti della biodiversità. Dobbiamo tenere presente la diversità delle opzioni, in particolare la diversità delle relazioni tra sistemi viventi.
The diversity of options in mind, particularly the diversity of the relationship between living systems.
Lei vive in una realtà molto diversa da quella europea, ma si confronta con i giovani di tutto il mondo. In italiano era stato pubblicato Storia dei semi per Feltrinelli, espressamente dedicato ai bambini. Si direbbe che i giovani sono molto attenti a temi come sostenibilità e ambiente. È dunque ottimista per il futuro?
Yes, I think the young people are realizing that all the false promises of the fossil fuel age, of the industrial age.
Sì, penso che i giovani stiano capendo che tutte le false promesse dell'era dei combustibili fossili, dell'era industriale, sono false promesse per loro. Non stanno dando loro un futuro migliore, ma gli stanno lasciando in eredità tutti i danni ambientali e tutti i danni sociali, tutti i conflitti, conflitti del resto inutili. Ed è per questo che penso la prima frattura sia stata creata dalla Banca Mondiale, che ha diviso il mondo. Da una parte i colonizzatori, soprattutto i paesi occidentali, e dall'altra parte i colonizzati. Invece di farci riconoscere come coloro che sono stati sfruttati dal colonialismo, siamo stati definiti come sottosviluppati, come se ci fosse qualcosa di carente in noi. E alla fine, come ci insegna la guerra in Asia occidentale, dovremo orientarci verso un rapporto più stretto con la natura. Dobbiamo alleggerire la nostra impronta ecologica. Dobbiamo aumentare la nostra impronta manuale, la capacità di fare le cose, la capacità di creare belle alternative, che si tratti di cibo migliore, di abbigliamento migliore o di alloggi migliori.
Because I'm from the Himalaya. And some of our remote villages look like Swiss villages. One village called Sankri.
Vengo dall'Himalaya e alcuni dei nostri villaggi remoti assomigliano ai villaggi svizzeri. Aiuto gli abitanti del villaggio ad avviare l'ecoturismo. Ciò per cui lo slow living ci dà il tempo. Non è solo la compassione e la premurosità. Ci permette anche di creare bellezza. Perché quando abbiamo tempo, quando creiamo tempo, pensiamo alla bellezza. La velocità non lascia spazio alla bellezza. Guardate i nuovi complessi residenziali che sono stati costruiti, gli stessi palazzi a più piani ovunque nel mondo, in ogni parte del mondo, che sia Africa, in Asia, in Europa o in America. Questi edifici prefabbricati sono così fragili e hanno una vita così breve, quindi sono molto ottimista riguardo ai giovani che si rivolgono a una democrazia migliore, più vera, dove fanno scelte competenti per proteggere la natura e per lasciare che il lavoro con la natura crei una vita che abbia un senso.
A better democracy where they make real choices by protecting nature and letting working with nature to create a meaningful life.
Lei propone nel suo lavoro la Navdanya Way. Di che si tratta?
So, you know, Navdanya means nine seeds. So the Navdanya Way is the way of biodiversity.
Navdanya significa nove semi, quindi la via Navdanya indica la biodiversità. È un modo di lavorare con la natura. Non bisogna illudersi di poter mettere in atto un'agricoltura basata sullo sfruttamento intensivo e sulla logica della guerra. Perché l'agricoltura industriale è proprio questo. Tutte le sostanze chimiche utilizzate in agricoltura hanno avuto origine ai tempi di Hitler, che si trattasse di pesticidi o di fertilizzanti. I fertilizzanti erano inizialmente esplosivi e venivano utilizzati anche come fertilizzanti azotati sintetici. E ora è il momento di chiederci come possiamo praticare un'agricoltura che non richieda una mentalità bellica? Dobbiamo fare pace con la natura. È proprio questo il significato della sostenibilità.
How can we do a farming that doesn't need a war mentality? We must make peace with nature. That is what sustainability is all about.
Era Vandana Shiva. Il suo ultimo saggio, Slow Living, è pubblicato dalla casa editrice indiana Roli.
I long to know all your secrets. I want to walk through your fire. Light up my eyes with your smile. I was awakened by magic. I was alone in this world. Shot from a gun to your final embrace, my soul, your heart, two worlds apart. This life is all we have. How could they steal all these feelings?
In Europa nel 2025 la quasi totalità del continente ha registrato temperature superiori alla media, lo afferma il documento Copernicus realizzato dalle stazioni meteo europee. Oltre il circolo polare artico la temperatura ha superato i 30 gradi, 1 milione di ettari di bosco sono andati in fumo. Un record. La calotta glaciale della Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Il rapporto Stern sull'economia del riscaldamento climatico compie 20 anni. Pubblicato nel 2006, il saggio dell'economista e professore alla London School of Economics indicava chiaramente che gli effetti dell'inazione avevano costi superiori all'azione. Solo 1-2 punti del prodotto interno lordo mondiale in caso di interventi di prevenzione, da 5 a 20 punti di PIL in caso di totale assenza di interventi. Critiche o sostegno al saggio giunsero da tutto il mondo. Si può dire che quel volume di circa 700 pagine, ricco di grafici e mappe, ha segnato un punto di non ritorno nel dibattito sugli effetti del cambiamento climatico. Professore, il suo lavoro non si è fermato. Lei ha appena pubblicato La storia della crescita nel XXI secolo, economia e opportunità dell'azione sul clima. Come ha letto i dati del rapporto Copernicus e ha senso chiedere a noi cittadini di assumerci responsabilità e sacrifici quando governi e grandi aziende non si applicano nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica?
First, let's remind ourselves what Copernicus is reminding us of, and that is that the pace of increase of temperature.
Innanzitutto, ricordiamo cosa ci ricorda una volta ancora il rapporto Copernicus, ovvero che l'aumento della temperatura è più rapido rispetto a quanto pensavamo 10 o 20 anni fa, quando abbiamo realizzato il rapporto Stern sui cambiamenti climatici. 20 anni fa ritenevamo che si sarebbe verificato l'aumento di un grado ogni 10 anni. Ma la rapidità nell'incremento della temperatura è superiore. Quindi il cambiamento climatico sta avvenendo più velocemente. Stiamo anche imparando che qualsiasi aumento della temperatura, che sia 1,6 o 1,2 gradi, sembra più pericoloso di quanto pensassimo in passato, in particolare a causa della vicinanza del punto di non ritorno. La riduzione del permafrost e l'accelerazione del collasso della foresta amazzonica contribuiscono a rilasciare ulteriore anidride carbonica nell'atmosfera.
The thawing of the land ice, the poles, which would get very rapid increase in sea level rise and so on, those are tipping points.
Lo scioglimento del ghiaccio che si trova ai poli aumenterà in modo molto rapido e raggiungerà il punto di non ritorno. Quindi è tempo di agire prima che l'aumento sia irreversibile e il rapporto Copernicus è chiaro, l'imperativo di agire diventa sempre più forte. Se traduciamo quell'imperativo nelle azioni che dobbiamo intraprendere, molte di esse riguardano ad esempio l'energia rinnovabile, molto più economica in numerose parti del mondo nel confronto con il costo dell'elettricità da fonti fossili. I veicoli elettrici e l'isolamento termico, per fare un altro esempio, sono molto efficaci, quindi gran parte di ciò che dobbiamo fare riguarda il miglioramento delle nostre case, il miglioramento della nostra vita. Una gran parte di ciò che è necessario non è un sacrificio, anche se non si può parlare di questi temi in modo generalizzato.
There's some areas where it's going to be more expensive, and flying is an example of that. Making our diet lower carbon will probably make us more healthy.
In alcuni casi i costi saranno maggiori. Volare, ad esempio, lo è diventato, ma seguire una dieta a basse emissioni di carbonio probabilmente renderà la vita più sana. Usare di più i mezzi pubblici e non i veicoli a combustione migliorerà molto le cose. Quindi c'è una parte importante della vita quotidiana in cui le azioni che gli individui intraprendono sono senza sacrifici, stanno effettivamente migliorando la loro vita e rendendo il mondo migliore perché si consuma di meno. Dobbiamo considerare alcuni aspetti. Ad esempio, fare meno, rinunciare a qualcosa. Siamo disposti a rinunciare ad un'attività che ci piacerebbe fare? Non è necessario rinunciare a tutto allo stesso tempo. Si può compensare una rinuncia con altro. Per esempio, andare in vacanza in treno. Quindi non si tratta di una storia di sacrifici generalizzati. Ho appena pubblicato un saggio, Storia della crescita economica nel XXI secolo. Il lavoro è in inglese, scaricabile online dal sito della casa editrice, la LSE, London School of Economics, che spiega come si possano trovare modi migliori e più efficienti di fare le cose, sul ruolo del trasporto pubblico. È una nuova realtà, una nuova possibilità di crescita, senza rinunciare a nulla che possa portare ad una riduzione della crescita.
Is actually the new growth story, and to try to pursue high carbon growth will actually just undermine itself and lead actually to the destruction of growth.
Ma le grandi aziende e i governi sembrano spesso passivi sull'argomento.
It depends where you look. I mean, big companies in China, for example, are pursuing electrification very strongly.
Dipende dai punti di vista. Le grandi aziende in Cina, ad esempio, stanno spingendo il settore dei veicoli elettrici in modo molto attivo e l'attività principale in Cina, che è molto competitiva, è fortemente incentrata su veicoli elettrici. Nel Regno Unito si sta assistendo a un rapido passaggio verso le emissioni zero. Quindi penso che dipenda da dove si osservano le cose. Le aziende che producono petrolio stanno ovviamente insistendo molto sulla loro posizione e stanno sostenendo ciò che ritengo errato o addirittura menzognero quando si parla di sicurezza energetica. La sicurezza energetica si ottiene passando alle energie rinnovabili. L'insicurezza energetica dipende dal gas e dal petrolio. Non generalizzerei dunque parlando di tutte le aziende, molte delle quali, in modo schietto, stanno portando avanti la transizione energetica.
So it depends where you look. I wouldn't generalize across all the companies, and many companies are genuinely pursuing their transition.
Sono passati 20 anni dal suo rapporto sull'economia dei cambiamenti climatici. È disilluso oppure alcuni obiettivi sono stati raggiunti?
20 years ago, in the Stern Review of the Economics of Climate Change, we said, and this was our most important conclusion, that the costs of inaction.
20 anni fa, nel rapporto Stern sui cambiamenti climatici, abbiamo detto, e questa è la conclusione più importante, il costo dell'inazione è molto più alto dei costi dell'azione. Ogni volta che guardiamo alla scienza, come appena descritto, tutto sembra più preoccupante. Ogni volta che guardiamo alla tecnologia, tutto sembra più incoraggiante. 20 anni fa non avevamo previsto che il costo dell'elettricità rinnovabile sarebbe sceso così rapidamente, né che i veicoli elettrici sarebbero diventati così efficienti e si sarebbero diffusi in tutto il mondo. Quindi la tesi secondo cui il costo dell'inazione è superiore al costo dell'azione è stata rafforzata per 2 ragioni. Il costo dell'inazione è ulteriormente aumentato. Gli scienziati sono più preoccupati e perché il costo dell'azione è effettivamente diminuito. I processi tecnologici sono più rapidi e ci ha sorpreso il fatto che il costo dell'azione stia diminuendo. Ora vediamo che in realtà c'è una storia più importante, perché stiamo parlando di crescita, perché spendiamo meno per realizzare i progetti. Stiamo riducendo molto l'inquinamento nelle città che uccideva gli abitanti, cosa che ovviamente era estremamente grave di per sé, ma danneggiava anche la produttività e la crescita. Stiamo vedendo modi migliori per migliorare l'efficienza e questo per me è il punto più importante. Stiamo vedendo modi migliori per gestire i nostri sistemi. Le città in cui ci si può muovere e respirare in modo molto sicuro sono molto più produttive rispetto alle città in cui ciò non è possibile. I suoi abitanti sono più efficienti nell'uso delle risorse, tra cui la gestione dell'energia, la produttività, i beni. E questo migliora il tenore di vita.
We will have to invest more in this as a world in these next two decades to change the way we do things. We have to build up the new before we cut down the old.
Dovremo investire di più in questo a livello mondiale nei prossimi due decenni per cambiare il modo in cui facciamo le cose. Dobbiamo costruire il nuovo prima di smantellare il vecchio e, lo ribadisco, quell'investimento contribuirà a guidare la crescita. Quindi non solo la realtà è stata resa più forte dal progresso della scienza e sappiamo che il progresso abbatte i costi. Ci stiamo confrontando con nuovi modelli di crescita e sviluppo molto più attraenti rispetto a quelli del passato. Quindi, in questi vent'anni, in realtà, siamo passati da un confronto statico tra il costo di un'azione e il costo dell'inazione al sostenere che il costo dell'inazione è ancora più forte di quanto non fosse in passato. C'è un grande dinamismo che coinvolge i cambiamenti, il che è molto attraente ed è ciò che abbiamo imparato negli ultimi vent'anni.
But actually there's a big dynamics here, a new dynamics of growth and change, which is very attractive. And that's what we've learned in the last 20 years.
Professor Stern, dunque la crescita economica può essere corposa e anche sostenibile. Come spiegare a chi investe?
Oh, we've learned that very clearly. Now, in fact, it's stronger than that, Alessandro. It's stronger than that. We have learned now.
Abbiamo imparato che in realtà è molto più forte di quanto pensassimo. Ora sappiamo che le azioni che dobbiamo intraprendere sul clima e gli investimenti che dobbiamo fare per rendere la nostra economia più resiliente e più sostenibile, i nostri investimenti, dicevo, guideranno la crescita. Quindi non si tratta semplicemente di trovare un equilibrio e di riuscire a farlo con intelligenza, ma allo stesso tempo è più forte di questo. Questi investimenti, di cui stiamo parlando ora, investimenti molto potenti dal punto di vista produttivo che ci daranno una forte crescita, cambiando in modo dirompente il rapporto tra l'attività economica e il nostro ambiente. Sappiamo come investire e crescere in modi che non danneggino l'ambiente e che siano molto più attraenti rispetto a quelli del passato. E questa è una parte molto importante della storia. Quindi non si tratta assolutamente di fare una scelta tra ambiente o crescita economica, bensì meno investiamo nell'ambiente, meno abbiamo una forte crescita economica.
So it's absolutely not environment versus growth. It's unless we invest in the environment. We will not have strong growth.
Dalla pubblicazione del suo documento sono passati 20 anni, una generazione. Nota una diversa consapevolezza nei giovani quando si parla di ambiente, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile?
I think young people do show strong interest in the environment. One reason for that is that they're now taught at school.
Penso che i giovani mostrino davvero un forte interesse per l'ambiente. Uno dei motivi è che l'insegnamento di questo tema nelle scuole è molto migliorato rispetto a 20 o 30 anni fa, quando stavamo lavorando al rapporto Stern. I diplomati che entravano all'università, alla facoltà di economia dell'Università della Scuola Economica di Londra, probabilmente non avevano ricevuto nessuna forma di istruzione sul tema del riscaldamento climatico. Questo tema sta prendendo piede da almeno una decina d'anni. I giovani che entrano all'università hanno imparato a conoscere il tema del cambiamento climatico e ne comprendono le caratteristiche scientifiche e le implicazioni. Quindi penso che il sistema educativo in tutta Europa, ma anche oltre, in India, in Cina, in Africa, stia facendo in modo che i giovani che frequentano le nostre università e i giovani in generale comprendano questa questione. Quindi penso che questo sia un aspetto molto positivo. Possiamo forse discutere dell'energia che mettono nella questione, ma posso dire che in generale i giovani sono abbastanza informati. Pensano che ci vorrebbe un intervento riguardo ai conflitti che esistono nel mondo, in Medio Oriente, in Iran, in Sudan e così via. Anche questi temi li preoccupano. Ci sono quindi priorità nelle tematiche del mondo in cui viviamo, ma penso che la loro comprensione delle questioni relative al clima, all'ambiente e alla biodiversità sia molto più forte di quanto non fosse con la generazione che andava all'università 20 o 30 anni fa. Quindi ho fiducia nei giovani e ho provato a scrivere il saggio che ho appena pubblicato, La storia della crescita economica del XXI secolo, che per sottotitolo ha Economie e opportunità dell'azione per il clima. Ho provato a scriverlo, dicevo, per dare ai giovani non il tipo di argomenti che devono usare per convincere noi, ma il tipo di argomenti che noi dobbiamo mettere in pratica.
To try to give young people, you know, the kinds of arguments that they need to make. To try to give us as individuals, adults, the kind of arguments that we need to make.
Infine, la guerra in Medio Oriente. Il blocco di parte delle forniture petrolifere sta causando non poche ripercussioni sull'economia. Possiamo comprendere con lei se quel conflitto può essere percepito anche come un'opportunità?
I hope so. We surely must learn the lesson that dependence on oil and gas gives instability in.
Dobbiamo sicuramente imparare la lezione che la dipendenza dal petrolio e dal gas causa instabilità nei prezzi, porta alle crisi e provoca guerre. I conflitti per l'accesso alle risorse, in particolare di petrolio e gas, ha causato guerre per molti decenni. I giapponesi attaccarono Pearl Harbor nel 1941 per rispondere ai problemi di accesso alle forniture di greggio. Il Regno Unito e gli Stati Uniti dovrebbero vergognarsi per aver deposto il governo democraticamente eletto in Iran nei primi anni 70 per ottenere il controllo del petrolio. Abbiamo compromesso il benessere in Medio Oriente causando una crisi economica negli anni 70 e 80 del secolo scorso. Abbiamo visto come il conflitto in Ucraina abbia causato interruzioni nelle forniture di gas e in altre forme di approvvigionamento. Spero che l'umanità capisca che dipendere dal petrolio e dal gas non solo porta a una crisi economica, ma porta anche a guerre. E spero davvero che impariamo finalmente questa lezione e acceleriamo ancora di più l'indipendenza dai gruppi petroliferi e del gas. La crescita ha bisogno di energia, ma l'energia non ha bisogno di combustibili fossili.
Growth needs energy, but energy doesn't need carbon.
Era il professor Nicholas Stern. Il suo ultimo lavoro in lingua inglese sulla storia della crescita economica nel XXI secolo e le opportunità offerte dall'azione sul clima, il suo ultimo lavoro, dicevo, è disponibile gratuitamente sul sito della casa editrice LSE. Sulla pagina web di Altri Luoghi il link per lo scarico gratuito. Ooh. Voglio vedere le mie montagne, è il titolo della mostra che Parigi dedica a Giovanni Segantini. Voglio vedere le mie montagne sono le ultime parole pronunciate dal pittore che ha vissuto a lungo in Engadina e a Parigi, in occasione dell'esposizione universale del 1900, era pronto a esporre alcuni suoi lavori, il Trittico delle Alpi ad esempio, che lo avrebbero consacrato definitivamente tra i grandi artisti del suo tempo. La morte lo colse l'anno prima, nel 1899, allo Schaffberg. Fino alla metà di agosto sarà possibile nella Ville Lumière, nel museo Marmottan Monet, ammirare i suoi lavori, oltre 60 esposti in ordine cronologico in 10 sezioni che rappresentano i luoghi in cui ha vissuto e lavorato. Si parte dalla Brianza, a Pusiano, per finire appunto allo Schaffberg, a oltre 2800 metri di altitudine. Le opere di Giovanni Segantini sono ospitate da musei, istituzioni e privati nel mondo, estenuante il lavoro di richiesta per rispettare il progetto scientifico di Gabriella Belli, come sottolinea la specialista e pronipote Diana Segantini.
Avere dei prestiti di Segantini è una cosa molto, ma molto complessa, quindi è stato veramente uno sforzo di noi due di raggruppare queste opere, come ha detto, che sono venuti dal mondo intero. E questo anche grazie alla fiducia di molti collezionisti che ci hanno regalato e anche alle conoscenze, molte negoziazioni anche molto complesse con le istituzioni, soprattutto perché si deve riconoscere che soprattutto le opere tardive di Giovanni Segantini sono molto delicate, perché con questo stile divisionista, con l'applicazione del colore puro, diventano molto fragili. E molte istituzioni, per esempio, non fanno viaggiare le tele di Segantini. Quindi era veramente un equilibrio e un gioco di squadra con Gabriella Belli di riunire queste tele, ed era veramente un atto di diplomazia culturale europea e mondiale, direi.
Dal Museo di St. Moritz al Kunsthaus di Zurigo, dalla Galleria d'Arte Moderna di Milano fino ai musei di Coira, Praga, Budapest, più numerosi privati. L'esposizione per la prima volta consente di capire Segantini in ogni singolo passaggio della sua produzione. La curatrice Gabriella Belli.
Abbiamo pensato che era interessante per questa prima mostra che si tiene a Parigi a 127 anni dalla sua morte, abbiamo pensato che fosse utile raccontare l'evolversi della sua pittura seguendo via via il suo percorso proprio fisico, dalla pianura all'alta quota. E così le sezioni sono divise proprio a seconda dei luoghi dove lui è vissuto, quindi prima a Milano, poi a Pusiano, poi a Caglio, poi sale ancora e va a Savognino e infine al Maloja. E ogni volta che la quota si alza, la sua pittura diventa sempre più antinaturalistica, sempre più rarefatta, sempre più pura, sempre più, diciamo, votata a questa ricerca della bellezza e dell'armonia dell'uomo nel creato, che è il grande tema di Segantini, che è un tema spirituale ed è quello che lo porterà sicuramente anche come artista ispiratore di molti autori del Novecento.
L'accesso alla verità, come scrivono i critici d'arte, arriva a 1815 metri di altitudine al Maloja. Attraverso la pittura Segantini si afferma nel mondo. Gli spazi del Grigioni sono sempre più vasti, ciò che cerca e che trova nella sua vita durata appena 41 anni.
Ma l'accesso alla verità riguarda in qualche modo alcune figure totemiche che Segantini ha nel suo immaginario fantastico, che riguardano prima di tutto la montagna, che è il luogo da sempre, antropologicamente, è il luogo dell'elevazione, dell'iniziazione alla vita e alle esperienze soprannaturali. E quindi certo bisogna alzarsi sempre più, perché lo sguardo da un lato si libera addirittura dei picchi delle montagne, perché l'Himalaya è un grande altipiano dove addirittura si libera dei picchi della montagna e quindi c'è l'assoluto nulla o l'assoluto tutto. Certo, è un'esperienza di iniziazione fortemente spiritualizzata che lui vive un po' perché è anche un uomo molto solitario. Lo è solitario per scelta ma anche per necessità, essendo un apolide e non ha documenti per viaggiare, ma è anche una scelta appunto che lo porta dentro questa ricerca di verità. E la pittura del resto ha questo, ha sempre avuto e continua ad avere questo scopo, che è quello di avvicinarsi a una dimensione diversa dalla realtà e portarci a parlare di valori, e lui ci parla di valori ancora molto attuali.
Infatti, se posso aggiungere una nota personale, siccome sono cresciuta proprio in casa Segantini a Maloja, e dico sempre che non era un caso che mio bisnonno sia arrivato fino al Maloja, dove comunque il clima è abbastanza, diciamo, brutale, quindi è proprio la ricerca dell'estremo, della verità e, come dice Gabriella, dei valori che sono stati trasmessi anche in famiglia e che penso si ritrova veramente anche nei suoi quadri, nei suoi lavori. Questo ritorno ai valori, alla verità, all'essenza della nostra esistenza. Penso che questo lo rende ancora molto attuale e per molti Giovanni Segantini è proprio ancora nel zeitgeist attuale, soprattutto dopo Covid c'è stata veramente anche, l'hanno ritrovati molto.
Senza patria, senza documenti, apolide. Per gli italiani è italiano, per gli svizzeri è svizzero, per gli austriaci è austriaco, dato che è nato in territorio austro-ungarico, poi divenuto Regno d'Italia. Difficile per Segantini spostarsi senza correre rischi, i suoi quadri invece raggiungono rapidamente ogni parte del pianeta. La morte arriva quando Segantini è al punto più alto della notorietà.
La morte che è comunque un abbandono nel creato. Tant'è vero che l'ultima frase che lui pronuncia, voglio vedere le mie montagne, che è una frase che risuonerà nella pittura del Novecento, nel lavoro di Beuys, nel gruppo dei futuristi prima italiani e poi nell'ultimo lavoro di Kiefer, questa frase dice voglio vedere le mie montagne nel senso che voglio tornare all'origine, voglio disperdermi dentro la natura, l'armonia con il creato. E le sue opere in questo momento sono fragili, così fragili che non hanno mai viaggiato quelle del Museo Segantini, ma sono fragili anche perché è il momento della massima rarefazione della pittura. A quel punto lui ha distrutto completamente il tessuto pittorico, che ormai si forma solo di grovigli, di colori, di virgole una accanto all'altra. La visione è completamente frantumata e questo però, attenzione, è la grande novità, la vera essenza che si porterà nel Novecento ed è quella da cui ripartono i futuristi, da questa tecnica, quindi è la sua grande innovazione che lo porta ad essere riconosciuto come un autore modernissimo.
E mi permetto di aggiungere, molte tele su olio in stile divisionista non possono più viaggiare e quindi anche la nostra grande ricerca e fortuna di aver avuto tanti disegni, che spesso non erano disegni preparatori però opere vere e proprie, e quindi questo è anche il grande finale di questo percorso, di questa mostra. Ovviamente il trittico di St. Moritz non volevamo farlo lasciare il bellissimo museo Segantini a St. Moritz e non avrebbe avuto posto, tra l'altro, però siamo molto fortunate di aver avuto i disegni di Winterthur, che sono depositati anche questi nel museo di Segantini a St. Moritz, e quindi questi erano proprio destinati alla mostra universale del 1900 a Parigi, e quindi si chiude un cerchio e eccoci qua a Parigi con Segantini.
Il suo rapporto con Parigi era il sogno di Giovanni Segantini, sogno realizzato postumo solo oltre 120 anni dopo. La curatrice della mostra, Gabriella Belli.
Abbiamo molto riflettuto con Diana sul perché da Segantini, che in fondo è stato, e dobbiamo riconoscerlo, lo consideriamo il più grande pittore dell'Ottocento italiano, europeo naturalmente, ma italiano, dato che lui insisteva davvero per sentirsi anche forse prendere la nazionalità italiana, perché non è arrivato a Parigi? Perché Parigi non si è molto occupata dell'arte italiana, lo sappiamo, eppure questo è un grandissimo pittore che è collezionato dai più grandi musei del mondo, ma non oggi, in epoche non sospette, quando da Amsterdam a Vienna, a Liverpool, a San Francisco, in Australia, Adelaide, cioè abbiamo quadri di Segantini sparsi in tutto il mondo con un collezionismo appassionatissimo. Ecco, io riflettendo credo che per i parigini che hanno avuto, come dire, un ruolo fondamentale nella pittura dell'Ottocento, inutile dirlo, loro sono stati i grandi innovatori dall'impressionismo, quindi hanno aperto anche loro proprio con la tecnica e con la nuova visione la pittura al Novecento. La montagna è troppo lontana, è troppo lontana. La montagna, la pittura di tutta la storia francese parigina è la Ville Lumière, è la campagna, sono le rive dei fiumi, al massimo l'oceano o il mare, ma non c'è un rapporto diretto con la montagna così dura, così forte, e quindi nell'immaginario dei parigini credo che questo era un, diciamo, un tema molto sentito, molto distaccato. L'unico però, attenzione, che secondo me in qualche modo si può confrontare è Cézanne, che quando dipinge il Monte Saint-Victoire lo fa molteplici volte, 25-26 riprese di questa stessa montagna, ossessivamente dalla parte più naturalistica fino all'astrazione quasi assoluta, diventano forme che poi sappiamo transiteranno nella pittura dei cubisti. Ecco, diciamo, l'unico artista che si è occupato di montagna, e quindi noi pensiamo che è un po' oggi una provocazione, cioè riproporre un artista di questo tipo, che lui naturalmente prima di tutto desiderava confrontarsi con i suoi colleghi francesi, questo è evidente, no? Era lì che voleva essere acclamato, questo è poco ma certo, però sia un po' una provocazione per rimettere in circolo un'idea non narrativa, realistica, naturalistica della montagna, ma la forza della montagna come grande traguardo di elevazione spirituale, e forse attraverso questa lettura anche i francesi, speriamo, possano capire di più di questo mondo che apparentemente sembra tanto lontano.
Erano le voci della specialista e pronipote di Giovanni Segantini, Diana Segantini, e la curatrice dell'esposizione, Gabriella Belli. Voglio vedere le mie montagne, la mostra di Giovanni Segantini al Museo Marmottan Monet di Parigi fino al 16 agosto. La cartolina arriva dal Piemonte, i ricci vedono il loro habitat messo in serio pericolo, un tema molto sentito anche in Svizzera. Pro Natura ha indicato il riccio come animale dell'anno 2026, dato che questa bestiolina è la cartina di tornasole della fragilità degli ecosistemi e delle conseguenze del cambiamento climatico. Il veterinario Massimo Vacchetta del Centro Recupero Ricci La Ninna di Torino e del Piemonte ci spiega perché la vita dei ricci riguarda in fondo anche noi.
I ricci sono degli animaletti, dei mammiferi che vivono a stretto contatto con l'ecosistema, col terreno, e quindi facilmente loro, muovendosi, nutrendosi di insetti, lombrichi, sono soggetti a assumere sostanze tossiche, per esempio assumono le microplastiche, oppure cadono vittima proprio degli anelli di plastica che utilizziamo per le boccettine o gli involucri, gli imballaggi, oppure ingeriscono i pesticidi, gli erbicidi, i lumachicidi e tutte quelle sostanze che noi gettiamo con incuria nell'ambiente, e quindi essendo loro molto piccoli poi ne subiscono le conseguenze più gravi, perché si intossicano e si indebolisce il sistema immunitario e quindi sono soggetti anche ad altre malattie. Quindi la loro presenza o assenza in un determinato territorio indica la salubrità dell'ambiente o meno, dell'acqua, del terreno. Il terreno è una matrice viva, piena di esseri viventi, dai lombrichi agli insetti. Ecco, quando viene meno la presenza di questi esseri viventi, che sono la base della catena alimentare, ne subiscono le conseguenze anche gli altri. E lo stesso ambiente in cui vivono il riccio, vivono gli altri mammiferi, viviamo anche noi. Per questo è importante tenere presente il fatto di proteggere l'ambiente in cui viviamo, non inquinandolo, non gettando plastiche, preservando quello che è un habitat particolare che si sta perdendo per l'avvento della monocoltura e per la cementificazione, cioè quell'habitat costituito da boschi, prati e cespugli, che è l'habitat ideale per tantissimi animali selvatici e anche però l'habitat che, lavorando in sinergia con gli animali, tutela la salute, crea quelle condizioni favorevoli anche alla sopravvivenza dell'uomo. Il riccio, siccome è un animaletto molto simpatico, molto dolce, che ispira anche tenerezza, moltissimi lo apprezzano, anche se non lo conoscevano bene, perché è un animale notturno, quindi un animale molto elusivo che non si fa vedere, però vive attorno a noi, perché metà dei ricci vivono nelle zone residenziali perché è l'unico habitat rimasto a disposizione, quindi loro sono dovuti abitare vicino a noi, e le persone, apprezzando i ricci, però iniziano a capire e ad avvicinarsi al mondo naturale. Noi per esempio abbiamo tante iniziative per far trasformare i giardini delle case delle persone in veri e propri oasi naturali. Tutelando il riccio si tutelano tanti altri animali, cioè avere rispetto e tutela di chi vive attorno a noi, perché creando un habitat per il riccio creiamo anche per rospi, rane, uccellini, insomma tutta una serie di mammiferi che ne traggono beneficio.
Era Massimo Vacchetta del Centro Recupero Ricci La Ninna di Torino e del Piemonte. La Ninna organizza appuntamenti anche nelle scuole per sensibilizzare i giovani e poche settimane fa ha tenuto a Torino una raccolta fondi con uno spettacolo teatrale con, tra i protagonisti, l'esperto di clima Luca Mercalli, il cantante Alberto Fortis e l'artista Monio Vadia. Anche nella Svizzera italiana ci si occupa dei ricci, avete ascoltato la fragilità del suo e quindi del nostro habitat. Progettoriccio.ch per il censimento o per segnalare la presenza di ricci e quindi aiutarne la protezione, e l'associazione Amici del Riccio per la cura e il reinserimento nella natura di questi animaletti. Anche voi potete inviare una cartolina sonora o un testo di un paio di minuti di lunghezza a rete1@rsi.ch, rete 1 tutto in lettere. Il lavoro scelto sarà premiato con un gadget Rete 1. Altri luoghi torna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto. I'm not the kind to complain that I never had a girl to love. Many fine girl I tried hard to know, but I think I never tried enough. Sitting one day by myself and I'm thinking what could be wrong. When this funny little hedgehog comes running up to me and it starts up to sing me this song. Oh, you know all the words and you sung all the notes, but you never quite learned the song she sung. I can tell by the sadness in your eyes that you never quite learned the song. Day when the sun go down and the evening is so very still, many fine girl I've held in my arms and I hope there's many more that I will. But just when everything is going fine and absolutely nothing is wrong, this funny little hedgehog's always around and every time he wants to sing me this song. Oh, you know all the words and yes, some all the notes, but you never quite learn the songs you sung. I can tell by the sadness in your eyes that you never quite learn the song. One day when the moon was full, I thought I might settle down. Found myself a pretty little girl and I stopped all my running around. But just when the preacher come along and he's just gonna pop on the ring, this funny little hedgehog comes running down the aisle. I don't have to tell you what he did sing. Oh, you know all the words and yes, and all the notes, but you never quite learned the song she sung. I can tell by the sadness in your eyes that you never quite learned the song. I'm not
up the can to complain that I never had a girl to love. Many fine girl I've tried hard to know, but I think I've never tried enough. But now I'll be looking all my days, and it isn't just me I gotta please. There's this funny little hedgehog who's always around, and the only words he ever sings to me are these. Oh, you know all the words, and you sing all the notes, but you never quite learn the song she sung. I can tell by the sadness in your eyes that you never quite learn the song. I'm not the kind to complain